Seminario, gli scandali nella Chiesa. Studio numero 4. Cristiani vendicativi. Sintesi dello studio. Dire cristiani vendicativi è una contraddizione di termini, perché il cristiano non deve cedere ai sentimenti di vendetta. Purtroppo non è una contraddizione di termini nella pratica. La vendetta è figlia della collera, ma la collera deve essere gestita e non tutti lo fanno, o ci riescono, o non vogliono. Dice la Bibbia: e se vi arrabbiate, attenti a non peccare, la vostra ira sia spenta prima del tramonto del sole, altrimenti darete una buona occasione al diavolo. Efesini 4:26. Purtroppo molti cristiani non riescono a padroneggiarsi e l'ira non spenta sul nascere si estende e alimenta una vita piena di rancore e di violenza. Giacomo e Giovanni, due degli apostoli di Gesù, erano di carattere violento. Si erano stati da lui soprannominati Boanerges, cioè figli del tuono, forse per la loro impulsività. Marco 3:17. Apostoli che si resero protagonisti di un brutto episodio riportato dai Vangeli. Gesù li sgridò, come ci sgrida per i nostri sentimenti vendicativi. Ma Gesù ha anche un antidoto per la vendetta. Fin qui la sintesi dello studio. Vendetta evidente e vendetta nascosta. Se è permessa una classificazione, si può dire che c'è una vendetta evidente, plateale, che esplode con assassini e massacri di ogni genere, e c'è la vendetta nascosta, strisciante, che cova nel cuore per mesi e per anni e avvelena la vita. È la seconda a determinare la prima. Ecco perché la Bibbia afferma: chi odia il suo prossimo è un assassino. Voi lo sapete, se uno uccide il prossimo, la vita eterna non rimane in lui. Primo Giovanni 3:15. Non è certamente l'amore che porta alla vendetta e all'omicidio, ma l'odio. Questo sembra evidente. Come facciano tanti cristiani a convivere con il rancore e il desiderio di vendicarsi? È una cosa difficile da capire, ma è sotto gli occhi di tutti, purtroppo. È questo che complica le cose nelle chiese e alimenta il formalismo. Che cos'è il formalismo? È una malattia spirituale di cui sono colpiti milioni di persone per le quali la religione è una cosa e la vita pratica un'altra, senza nessuna relazione. Invece, insegna tutta la Bibbia, la fede in Dio deve trasformare tutta la nostra vita, altrimenti è una religione di facciata, per cui si va in chiesa, si prega, si canta, si partecipa alla consueta colletta, ma il cuore è altrove. Si tratta solo di atti formali, meccanici, di routine, mentre il cuore, infatti, in realtà se ne va per conto suo, pieno magari di risentimento verso il prossimo o addirittura perfino contro Dio, e si brucia dal desiderio di fare giustizia. Ecco perché le polizie di tutto il mondo sono sempre in azione alla ricerca di giustizieri fai da te, che per mettere le cose a posto e fare trionfare la loro giustizia, uccidono, incendiano, infliggono sofferenze di ogni genere, arrivando al colmo di credersi addirittura la mano di Dio a punire il prossimo. L'episodio evangelico. E ora veniamo all'episodio evangelico, protagonisti Giacomo e Giovanni, i Boanerges, i figli del tuono. Leggiamo nel Vangelo secondo Luca. Poi, mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali, partiti, entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli non lo ricevettero, perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi?» Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò e disse: «Voi non sapete di quale spirito siete animati, poiché il figlio dell'uomo è venuto non per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle». E se ne andarono in un altro villaggio. Luca 9, 51 al 56. Le vecchie traduzioni, tra cui la Diodati e quella di Martin Lutero, al versetto 54 hanno: «Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi, come fece anche Elia?» I samaritani erano una mescolanza di israeliti e di diversi popoli venuti in Israele dopo la caduta di Samaria nel 722 avanti Cristo. essi avevano conservato i loro usi pagani, pur pretendendo servire anche il Signore. Seconda Re 17, da 24 a 41. Possedevano la legge di Mosè, Pentateuco Samaritano, e avevano costruito un tempio sul monte Garizim. Quindi un'antichissima questione razziale, per cui i giudei disprezzavano i samaritani e i samaritani rendevano la pariglia. I giudei giunsero a dire di Gesù: non abbiamo forse ragione a dire che sei un infedele, un samaritano, e che sei pazzo? Luzzi traduce: e che hai un demonio? Giovanni 8,48. Quindi i samaritani rifiutarono di dare alloggio a Gesù e alla sua comitiva. Un atto di scortesia, di cattiveria, della migliore, si fa per dire, tradizione razzistica giudaico-samaritana. Di qui l'immediata reazione dei due Boanerges, figli del tuono, che chiedono al maestro il permesso di fare scendere il fuoco dal cielo per bruciare quegli inospitali samaritani. Alcune riflessioni. Ma questi due si rendevano conto di quello che stavano dicendo o no? Era una proposta assurda, di inaudita violenza e crudeltà. Ma che cosa avevano capito della predicazione di Gesù improntata all'amore e alla tolleranza? Ma Gesù non li cacciò dal gruppo dei dodici. Gesù non li cacciò dal gruppo dei dodici. Si limitò a sgridarli, perché Gesù è il Salvatore e i primi da salvare erano proprio i suoi apostoli. Ebbe pazienza con loro, come ha pazienza con noi. Mentre noi non abbiamo pazienza con gli altri. E Gesù, stanco con i suoi, avrà fatto chilometri e chilometri per andare in un villaggio di gente meno maleducata e cattiva per passarvi la notte. L'antidoto per la vendetta. Voi non sapete di quale spirito siete animati, ripete Gesù a noi. Noi che recitiamo il Padre nostro ripetendo: rimettici i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma il più delle volte sono solo parole, perché all'atto pratico facciamo giusto il contrario. Le vite di troppi credenti sono rovinate da profondi rancori di cui non riescono a liberarsi, perché non accettano di usare l'unico antidoto per la vendetta, cioè il perdono. Sì, l'unico antidoto per la vendetta è il perdono. La nostra non volontà di prendere sul serio le parole di Gesù sul perdono è evidenziata dalle nostre reazioni di fronte alle tante ingiustizie nel quotidiano, sistemate, tra virgolette, tra offesi che si fanno giustizia da sé nello spirito dei figli del tuono. Diciamo, prima di tutto, sciocchezze, tipo se l'è meritato, gli sta bene, così impara. Gesù invece dice: non vendicatevi contro chi vi fa del male. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu presentagli anche l'altra. Se uno vuol farti un processo per prenderti la camicia, tu lasciagli anche il mantello. Matteo 5, 39, 40. Facciamo un esempio pratico e attuale. Fratelli e sorelle, da qualche decina d'anni l'Europa conosce una emigrazione massiccia di islamici provenienti dal vicino e Medio Oriente e dall'Africa. Islamici che hanno costruito le loro moschee, grandi o piccole, tra le quali brilla quella di Roma, la più grande di Europa. È una cosa di normale amministrazione, perché ognuno ha il diritto e la libertà di adorare il suo Dio. Va bene? E questa è una vittoria della cristianità e della democrazia. Ma non tutti i cristiani sono d'accordo. Perché è noto che nei paesi islamici di provenienza di questi nuovi europei emigrati da noi, non solo non è permesso costruire chiese, ma quelle esistenti vengono incendiate spesso, e cristiani, tra cui ministri di culto, vengono perseguitati e uccisi. Allora molti cristiani fanno questo ragionamento: ma perché i cristiani devono permettere la costruzione di moschee da noi e assicurare agli islamici la libertà di culto, mentre i cristiani laggiù, eccetera, 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 vengono perseguitati, vengono uccisi, eccetera. E vorrebbero applicare la legge della reciprocità. In parole povere, tu perseguiti me e io perseguito te. Tu mi dai un pugno e io ti restituisco un calcio o due. Sì, ma questo non è l'insegnamento di Cristo. Cristo ripete: ma io vi dico, amate anche i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Facendo così diventerete veri figli di Dio, che è il vostro Padre che è in cielo, perché egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere per quelli che fanno il bene e per quelli che fanno il male. Se voi amate soltanto quelli che vi amano, che merito avete? Anche i malvagi si comportano così. Matteo 5, 44 a 46. Fratelli e sorelle, questo è il cristianesimo. Questo è il Vangelo. Prima di Gandhi e di Martin Luther King è stato Gesù Cristo a insegnare e a vivere la non violenza. Cristo rispose a Pietro, che gli chiedeva: Signore, quante volte dovrò perdonare a un mio fratello che mi fa del male? Fino a 7 volte? No, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E sulla croce, in mezzo agli insulti della plebaglia e dei sacerdoti, scribi e farisei, pronunciò le celebri parole: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Luca 23, 44. Ha fatto notare Martin Luther King. Egli, Gesù, avrebbe potuto dire: Padre, falla finita con loro. Oppure: Padre, scatena la tua giusta ira. Oppure: Padre, scatena i potenti fulmini e distruggili. Oppure ancora: Padre, apri le cateratte della giustizia, lascia che la travolgente valanga della retribuzione si abbatta su di loro. Ma nessuna di queste fu la sua risposta, benché sottoposto a una inesprimibile agonia, soffrendo crudeli tormenti, disprezzato e reietto, tuttavia egli gridò: Padre, perdona loro. La forza di amare, pagine 61-62. Fratelli e sorelle, finché noi continueremo a etichettare la pratica, ho detto la pratica, del Vangelo un fondamentalismo utopico, un'etica impossibile, noi continueremo a vedere scorrere il sangue degli uomini, ad arrogarci il titolo di giustizieri di Dio, e la vendetta continuerà a prevalere sul perdono. E le chiese patiranno il formalismo e le coscienze continueranno ad essere inaridite dall'odio e dal rancore. Sta scritto: non vendicatevi, carissimi, ma lasciate agire la collera di Dio. Perché nella Bibbia si legge: a me la vendetta, dice il Signore, darò io il contraccambio. Anzi, Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Comportati così e lo farai arrossire di vergogna. Romani 12, 19 e 20. Leggiamo l'Evangelo di Giovanni, capitolo 19. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e si accostavano a lui e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e lo schiaffeggiavano. Pilato uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa». Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di porpora. Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!» Come dunque i capi sacerdoti e le guardie lo ebbero visto, gridarono: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa». I giudei gli risposero: «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Quando Pilato udì questa parola, ebbe ancora più paura. E rientrato nel pretorio, disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli rispose. Allora Pilato gli disse: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?» Gesù gli rispose: «Tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggiore colpa». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano, dicendo: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Pilato, dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale nel luogo detto Lastrico, e in ebraico Gabbata. Era la preparazione della Pasqua ed era l'ora sesta. Egli disse ai giudei: «Ecco il vostro re!» Allora essi gridarono: «Toglilo! Toglilo di mezzo! Crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Crocifiggerò io il vostro re?» I capi dei sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare!» Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù, ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. E Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. Vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: non lasciare scritto il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Pilato rispose: quello che ho scritto, ho scritto. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero, dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. Questo fecero dunque i soldati. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. C'era lì un vaso pieno di aceto. Posta dunque una spugna, imbevuta d'aceto, in cima a un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Cari fratelli e sorelle, Gesù ripete: è necessario che avvengano gli scandali, è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Matteo 18:7, Luca 17:1. Amen.